Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben trovati amici a una nuova puntata, esattamente la 73esima del nostro Vademecum settimanale sulla lingua latina, sui generis e ante litteram, per rinfrescare la nostra grammatica latina e maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, per ridare radici alla nostra fede, alla nostra cultura, per poter guardare con più saggezza al nostro futuro. E saluto subito Maria Milvia Morciano, che come sempre mi accompagna nella conduzione di questa trasmissione. Ben trovata, Maria.
Salvete omnes, salve Fabio.
Allora, siamo in onda quest'oggi, intanto saluto Roberto Scolangeli alla parte tecnica, ma con un graditissimo ospite, come sempre dall'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato che ci aiuta a realizzare questa rubrica, quest'oggi possiamo salutare di nuovo il padre Antonio Salvi, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che è un ufficiale di questo ufficio. Ben ritrovato, padre Antonio.
Bene, vobis, etiam, et omnibus ascoltantibus.
Allora, andiamo in onda, padre Antonio, con questa puntata nei giorni di Natale 2021. Quindi ha subito l'onore e l'onere di fare gli auguri ai nostri ascoltatori.
Felicem omnibus nos hominamur domini nativitatem, et felicissimum etiam novum annum.
Grazie, padre Antonio Salvi, che ricordo è originario di Acqua Santa Terme, non diciamo in che anno, però insomma, è nato, però insomma è ottuagenario, diciamo. E padre Antonio Salvi, autore di numerosi articoli di storie medievali e di scritti latini per la rivista Latinitas, è stato a capo della, come presidente della Fondazione Latinitas fino alla sua estinzione, e dal 2007 per un certo periodo è stato anche a capo dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato. Come va il lavoro all'ufficio? Siete sempre molto impegnati?
Sì, sunt complura documenta perficienta, sono parecchi documenti da fare di diverso genere, che però adesso è un po' lungo, diciamo, elencare tutti.
Lo faremo in una prossima puntata, per ricordare un po' a chi ci ascolta, no Maria, quali sono i compiti di questo ufficio.
Certo.
Andiamo subito alla nostra prima rubrica. Tra i compiti, infatti, dell'ufficio Lettere Latine c'è quello di tradurre nella lingua di Cicerone i tweet di Papa Francesco. E infatti, sull'account pontifex_LN su Twitter si trovano i tweet latini del Papa, quasi 1 milione di follower, e noi andiamo a recuperare un breviloquium del 7 dicembre 2021.
Hoc tempore adventus petamus a Domino, ut Sancti Joseph paterne intercessione tamquam perennes vigiles nocte maneamus, ad Christi lucem in fratribus nostris pauperioribus per scrutandam intenti.
Allora, padre Antonio, un tweet latino piuttosto semplice, dico bene?
Sì, piuttosto semplice, fa riferimento a San Giuseppe, che c'è stato un anno dedicato proprio a San Giuseppe.
Che si è chiuso proprio l'8 dicembre scorso.
Si è chiuso l'8 dicembre, no? Il Papa l'ha indetto con questa lettera pontificia, Patris Corde, che è l'incipit di questa lettera.
E in questo caso il Papa chiede al Signore che per l'intercessione paterna di San Giuseppe, Sancti Joseph paterna intercessione, di rimanere sempre come sentinella nella
sempre
notte.
Sempre vigili, no?
Come sentinelle nella notte.
Attenti alla luce di Cristo nei nostri fratelli più poveri, questo riferimento sempre ai poveri e agli ultimi.
E qui le sentinelle come diventano nel tweet?
Vigiles, vigil.
Ah, perennes vigiles nocte maneamus. Attenti a vedere la luce di Cristo nei nostri fratelli più poveri.
Poi è molto bello perché c'è le sentinelle nella notte, quindi nel buio, che cercano di riguardare e di vedere, attenti a vedere la luce, che quindi è la caratteristica fondamentale dell'Avvento, nel buio cercare la luce.
Perché Natale poi è la festa,
certo,
della luce, no?
Sì, a questo riferimento alla solis statio, no? Cioè il sole che si ferma, quindi questo riferimento antico, perché poi noi esattamente la nascita di Cristo non sappiamo quanto sia avvenuta. Questa è una data, diciamo, supposta, ecco.
Convenzionale, potremmo dire.
Convenzionale, sì.
Quindi non c'è nessuna particolarità nella costruzione latina di questo tweet cui soffermarsi?
No, più o meno pare che vada bene.
E allora andiamo avanti con la nostra rubrica dedicata ai neologismi, come sempre scelti nel lexicon Recentis Latinitatis, e Maria ne ha trovato uno molto curioso che rimanda forse anche a qualche immagine biblica, però insomma è un mezzo di comunicazione che non si usa più, o meglio si usa ma non è molto diffuso, il cosiddetto piccione viaggiatore. Qui a Roma i piccioni e i gabbiani insomma hanno altri compiti, però insomma si usava un tempo il piccione per mandare dei messaggi, e il latino diventa
columba internunzia.
Che ne dice di questa traduzione del lexicon, padre Antonio?
Beh, una traduzione letterale più o meno, perché columba, columbus, columba, internunzia, che porta i nunzi, cioè i messaggi, e quindi mi pare che sia appropriata.
Invece abbiamo scelto altri due vocaboli che forse nelle puntate precedenti avevamo già toccato, ma dobbiamo tornarci perché siamo in tempo natalizio, ed è curioso come il lexicon traduca diversamente i due dolci simbolo del Natale, il pandoro e il panettone. Non è vero, Maria?
Certo, pane aureus, il pandoro, e mediolanensis placenta, il panettone.
Si ricordava queste traduzioni, padre Antonio?
No, non l'ho notato adesso. Questo panis aureus è un calco dall'italiano, no?
Pane d'oro, pane dorato.
Dorato, sì.
Non la soddisfa pienamente.
No, e tanto è complicato poi
trovare un'alternativa.
Rendere in latino questi termini. Come mediolanensis placenta, ma io potrei anche ipotizzare per esempio un libum paniceum. Libum è una sorta di torta, una sorta di focaccia che nell'antica Roma veniva offerta agli dei in ricorrenza specialmente dei compleanni.
Il libum?
Paniceum.
Ah, libum.
Di pane.
Ah, ecco, ecco.
Quindi per...
Anche perché la placenta non è lievitata, è schiacciata, no? Viene dal greco
plakius, sì,
che significa schiacciato, quindi...
Sarebbe una focaccia ripiena.
Schiacciata,
una,
sì,
schiacciata ripiena,
invece
come dicono in Toscana.
Il segreto del panettone è il lievito.
Certo,
quindi
il panettone
non è ben...
schiacciato.
Certo, tra l'altro posso aggiungere, il panettone è un'invenzione moderna, no? Rinascimentale, tra le varie possibilità, Ludovico il Moro, la corte, c'è un ragazzo innamorato di una ragazza che si era intrufolato in una cucina e aveva creato il pan de Toni, il pane di Toni, si chiamava così.
Curiosa questa etimologia.
Quindi è proprio un piatto buonissimo, no? Una prelibatezza natalizia, ma recente, relativamente recente.
Comunque noi abbiamo, grazie Maria per questa curiosità, comunque abbiamo... diciamo un po' demolito le traduzioni del lexicon, siamo stati un po' cattivi questa volta.
No, sono, come dire, alternative,
okay,
no?
Ok, va bene. Scusate, siamo a Natale, cioè dobbiamo essere buoni. Andiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scovato due parole usate molto spesso, ma sulle quali forse occorre fare qualche riflessione. Cominciamo con oblato e poi passiamo ad oblata, perché oblato è un aggettivo e sostantivo maschile che nel Medioevo indicava la persona consacrata a Dio sin dall'infanzia, dal latino appunto oblatus,
sì,
che significa
offerto.
Offerto. È il participio passato di offerre, dico bene.
Offero, obturi oblatus, oblatum, oblatus.
E invece nell'età moderna oblato cosa significa? Perché lo usiamo anche oggi.
Ma si usa anche oggi, però diciamo nell'ordine benedettino soprattutto questo. Anche nel Medioevo l'oblato era non il monaco, ma colui che stava accanto al monaco, più o meno al servizio del monastero. Avevano anche locali separati, i monaci...
Dagli oblati?
Sì.
Che collaboravano in qualche
collaboravano,
modo.
Collaboravano, ecco.
Invece la cosa curiosa è che al femminile la parola oblata, secondo la Treccani, ho trovato. Padre Antonio, le chiedo conferma.
Ma questo può essere anche un neutro plurale, super oblata,
sulle
offerte, sulle cose che sono...
È un neutro, offerte. Certo,
un neutro plurale,
ho sbagliato io a dire femminile, è un neutro plurale. Ecco, la cosa curiosa è che al neutro plurale la parola oblata, secondo la Treccani, è il nome con cui nella tradizionale terminologia liturgica cattolica è chiamato il pane offerto per il sacrificio, quindi l'ostia non ancora consacrata. Lo sapeva Padre Antonio?
Ma sì, questo perché nel rito latino, io spesso celebro in latino, c'è la super oblata, no? C'è l'orazione super oblata.
Certo.
Prima
certo.
Del prefazio si dice questa orazione.
Sulle ostie non consacrate.
Esattamente. C'è offerte ma non consacrate.
Tu lo sapevi, Maria?
No, sapevo che era appunto l'offerta di se stesso per la vita, no?
Certo.
Poi questo dell'Eucaristia, no? Non ci ho mai fatto caso.
Grazie Padre Antonio per questa curiosità, e noi dalla rubrica dedicata al gergo ecclesiale andiamo a chiudere parlando invece delle espressioni, dei proverbi, dei modi di dire, con una espressione molto utilizzata. Io ad esempio quando conduco questa trasmissione posso dire che sul latino sono quasi tabula rasa, quasi, insomma qualcosa ho imparato in questi anni, però che cosa significa?
Troppo modesto,
e questo, Maria, rimanda a una tecnica di scrittura,
certo,
degli antichi romani.
Ma anche prima, delle tavolette su cui veniva stesa la cera, veniva scritto, ci sono anche, mi sembra, a Pompei diverse tavolette dello stesso testo, e con lo stilo si scriveva e poi si poteva radere, fare una rasura, che poi si dice anche per i muri, no? Mettere tutto allo stesso livello e riscrivere, quindi riutilizzare questa tavoletta.
Perfetta, no?
Lo stilus che si veniva inciso. Anzi, ci sono appunto, come diceva Maria, queste tavolette ancora in questa corsiva maiuscola, ci sono ancora, vengono studiate anche dai paleografi. E poi questo stilus aveva nella parte inferiore una specie di, come
di
si
punta.
Può dire? No, punta in cima, però nella parte inferiore una specie di spatola.
Di spatola,
spatolina,
per pulire.
Per cancellare, quindi radere. Quindi diceva vertere stilum, no?
Per girare lo stilo.
Girare lo stilo per cancellare.
Grazie Padre Antonio anche per questa curiosità. Noi siamo al termine di questa puntata di Anima Latina. Grazie anche a Maria Milvia Morciano. Padre Antonio, ci sentiamo alla prossima puntata. Intanto buon Natale.
Vobis etiam cunctis. Felicitatem et Domine Nativitatem. Optima hominamur.
Dives placies, nox puertia, risus decet, nunc decent carmina. Laetos juvat nos, ire per agros, trafert vel occiteret cacinemus nos. Tiniat, tiniat, tintinnabulum, labimur in glacie post mulum curtum. Tiniat, tiniat, tintinnabulum, labimur in glacie post mulum curtum. Me nu per miserum temptavit lunae lux, mox accidebat tum puella facti dux. Vecti subito in nivis cumulos, caballus est perteritus et unque versinos.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte di questa puntata natalizia, Maria ed io ci siamo fatti un regalo. Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare in studio il professor Fabrizio Bisconti, che è archeologo del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, dove insegna iconografia cristiana, ed è anche docente di archeologia tardoantica, iconografia cristiana e medievale presso l'Università degli Studi Roma 3. Benvenuto professore e buon Natale.
Buon Natale a voi, grazie dell'invito.
Il professor Visconti è sovrintendente delle Catacombe d'Italia presso la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, autore di oltre 200 pubblicazioni tra monografie e articoli, promuove, dirige e coordina campagne di scavo e di restauro, soprattutto nelle catacombe romane. Ma Maria, io comincerei con lui parlando proprio di iconografia, sei d'accordo?
Esatto. Buongiorno professore, buon Natale.
Buongiorno, grazie.
Allora le faccio la prima domanda. Professore, lei si occupa di iconografia paleocristiana e tardoantica. Può spiegarci quali sono le novità rispetto al periodo precedente? Per intenderci, l'epoca pagana, cosa cambia e come cambia l'arte nell'epoca paleocristiana e tardoantica?
Bene, il tratto fondamentale, peculiare dell'arte paleocristiana è quello di essere un'arte positiva, di essere un'arte augurale, tutta impregnata di auguri di pace e di tranquillità, di beatitudine eterna. Quindi quella componente violenta, drammatica, che aveva caratterizzato magari le scene di battaglia o gli episodi mitologici nell'arte pagana, scompaiono improvvisamente e spunta quest'arte che è fatta tutta di salvezza. Sono esempi anche importanti della salvezza, la fine del diluvio universale, e i giovani ebrei nella fornace che cantano le lodi al Signore, Susanna salvata dalle insidie dei seniores, Daniele dalla fossa dei leoni. È un'arte tutta quanta positiva, è un'arte gaia, gioiosa, piena di felicità.
Ecco, l'iconografia, professor Visconti, è parola disegnata. Quando è accompagnata da iscrizioni, ovviamente diventa forse più chiara, più comprensibile. E come funziona questo rapporto? Esiste un dialogo tra immagine e parola? Parlo nell'epoca paleocristiana.
Nell'epoca paleocristiana c'è un'evoluzione. All'inizio compaiono le immagini, specialmente nelle catacombe, ma anche nelle domus ecclesiae. Viene in mente quella di Dura Europos sull'Eufrate, che è la prima casa cristiana. Ci sono solo immagini di salvezza, come dicevo, ma poi a un certo punto arrivano anche le parole. Questo dalla fine del IV secolo, ai tempi di Ambrogio, di Prudenzio, ci sono come delle didascalie. Siccome l'arte cristiana è una Bibbia pauperum, una Bibbia per i poveri, per coloro che erano analfabeti, che non sapevano leggere magari le scritture, ecco che arriva come un alfabetario visivo, cioè l'immagine si collega con la didascalia, ed Ambrogio e Prudenzio, padri della Chiesa importanti, l'uno milanese e l'altro spagnolo, per le basiliche cristiane del tempo, inventano quest'arte con didascalia. Ecco come si intrecciano le immagini con le parole.
Didascalia in che lingue?
In lingua specialmente latina, per quanto attiene l'Occidente, naturalmente. Probabilmente in Oriente c'era anche la stessa usanza, ma non abbiamo testimonianze patristiche in questo senso, almeno per un periodo così antico.
E quando invece una parola diventa immagine, come nel caso del simbolo del pesce, ictus, no? Che è un acronimo, cosa può dirci?
Può dirci che effettivamente anche qui la parola immagine in nuce, nei primissimi secoli, lo abbiamo già nella piazzola di San Sebastiano, si desidera con questo acronimo indicare le lettere iniziali di una definizione cristologica del pesce, che è la parte più forte del pesce. Non dimentichiamo che Tertulliano, un padre della Chiesa africana importantissimo del secondo secolo, chiama il Cristo il grande pesce e i cristiani i piccoli pesci. I pisciculi che con il battesimo si salvano nelle acque. E questa metafora dell'ictus, dell'acqua, del Salvatore, del Cristo Salvatore, è una metafora che ha una grande fortuna fin dai primi secoli. Tertulliano è già nel secondo secolo, ma già dai primi secoli si ha questa metafora e questa corrispondenza cristologica del pesce con il Cristo.
E ora, Maria, parliamo un po' di Natale, no?
Sì, oggi è Natale. Come viene rappresentato nell'arte paleocristiana? Quali sono i primi simboli e i primi personaggi? Si può parlare di presepe in un periodo così antico?
Bene, noi abbiamo una piccola fortuna, un diamante incastonato nelle catacombe di Priscilla, un affresco che è del 230-240 secondo le ultime valutazioni che abbiamo potuto così proporre dopo un restauro anche molto attento, la prima immagine della Natività, Maria con il grembo, il bambino, seduta in trono, che si gira, il bambino intendo, verso un personaggio misterioso, Tutti pensano a Giuseppe, invece no, è un profeta, Isaia, Balaam, che indica una stella, la stella della profezia messianica. Con queste poche immagini, questi pochi segni, questo affresco così povero, anche conservato parzialmente, abbiamo il primo manifesto figurativo della Natività ed il primo presepe. È chiaro che poi il presepe nel IV secolo si arricchirà, ma qui siamo ancora nel III secolo, quindi è un'arte urgente.
La prima immagine in assoluto.
La prima immagine, dobbiamo andare a Priscilla, è una catacomba aperta al pubblico, invito tutti ad andare a Priscilla.
Io ho la fortuna di essere nato lì accanto, a via di Priscilla, per cui...
Deve andare.
Fin da piccolo mi portavano.
Le suore benedettine la curano. Come...
Però non sapevo che è una catacomba che ha questo primato, insomma.
Sì, sì, sì. È stato anche il Santo Padre a visitarla e ha visitato proprio questa immagine. Lui è molto legato a Maria e questa è la prima immagine in assoluto della Natività, ma anche di Maria, Madre di Dio, e della profezia messianica. È bello questo intreccio tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, la profezia e l'attuazione della profezia nel III secolo, quando cominciano le prime controversie cristologiche, e anche una risposta a coloro che non credevano completamente, diciamo così, al parto virginale della Madonna.
E quindi non si può parlare di presepe per questi secoli?
No, ma di lì a qualche anno il presepe arriva nei coperchi dei sarcofagi, alcuni molto belli conservati ai Musei Vaticani, dove appare finalmente la greppia proprio, il bue, l'asino. Quindi nel IV secolo cominciano a diffondersi anche gli scritti apocrifi, perché voi sapete che il bue e l'asino sono elementi che ritroviamo negli scritti apocrifi e segnatamente nel Proto-Evangelo di Giacomo e nel Vangelo dello Pseudo Matteo. Ma appaiono anche i pastori, appaiono i magi, il presepio pian piano si crea ed è interessante vedere come questo presepe nasce nella pietra, nella scultura e poi anche nella pittura. Sempre a Priscilla abbiamo la prima adorazione dei magi nella cappella greca, e sono tre in quel caso, ma per caso, perché non sempre sono tre i magi, noi non sappiamo quanto siano i magi, sono tre i doni per cui diventano tre i magi. Per esempio, nelle catacombe di Pietro e Marcini non ne abbiamo solo due, a Domitila ne abbiamo quattro, ma arrivano fino a sei i magi. Sono questi personaggi che vengono da un indefinito Oriente e che nella traduzione figurata i primi cristiani difficilmente riducono a tre. Sono i doni poi, nell'Alto Medioevo specialmente, già in età bizantina, perché le prime manifestazioni dei magi ricordati con i loro nomi le abbiamo nei mosaici del Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna, per esempio, dell'età giustinianea.
Professore, prima di salutarci, la domanda che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti. Secondo lei, da archeologo, quanto è importante oggi, nel 2022, ormai, studiare il latino? Che senso ha rimanere, diciamo, legati a questa tradizione culturale?
Ma io credo che il latino sia la base. Ecco, noi a tutti i nostri studenti chiediamo se conoscono il latino, e se non lo conoscono, li costringiamo a studiare il latino. Non è un ricatto, una costrizione da docente a studente, ma perché sarebbe difficile capire l'arte, capire la cultura, la civiltà cristiana senza conoscere il latino. È molto importante anche il greco, ma il latino certo è la lingua maestra. Io ho fatto vari accenni ai padri della Chiesa. Ecco, se noi non conoscessimo il latino, non sapremmo che Lattanzio, per esempio, un padre della Chiesa del IV secolo, in latino, ci racconta, io lo dico in italiano, che i cristiani sono uno uguale agli altri ed è per questo che si chiamano fratelli. Ecco, noi comprendiamo le catacombe con i loculi, tutti uguali, uno accanto all'altro sepolti, da questa frase di Lattanzio, rapido. Se non si conoscesse il latino, difficilmente questi monumenti ci parlerebbero, o comunque noi faremo una lettura testuale, monumentale, ma non sapremo il significato profondo di questa uguaglianza e del Lattanzio nelle Divine Institutiones.
Grazie al professor Fabrizio Bisconti, archeologo, per essere stato con noi.
Grazie professore e buon Natale.
Grazie, buon Natale a voi.
Grazie dunque al professor Fabrizio Bisconti, grazie anche a padre Antonio Salvi. Sedacta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 73esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast sul sito vaticannews.va. Grazie a voi per l'ascolto, grazie al nostro tecnico Robertus Colangeli in console. Io e Maria Milvia Morciano vi auguriamo buon Natale, anzi...
Sanctissimam Nativitatem Domini omnibus vobis hominamur.
Auguri, mutatis mutandis, absit iniuria verbis, ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina, radiocolloquia de lingua ecclesia.